Nuova puntata di Radio Zainet, buongiorno e benvenuti da Simona Neri alla trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3.
Esatto, ciao a tutti.
E Luca, che frequenta invece il Liceo Scientifico a Zarita.
Ciao
a Roma.
Simona.
Per parlare insieme di bioetica, cerchiamo di capirne qualcosa di più di questo argomento piuttosto spinoso e anche, insomma, difficilotto. Che ne dite, ragazzi?
Beh, non c'è occasione migliore.
Insomma. Non c'è occasione migliore per capirne qualcosa di più. Andiamo prima ad ascoltare brano a Radio Zainet. Ci sono i Negrita con In ogni atomo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Hai le carte, passi, giocati i tuoi assi. Punta pure ciò che hai, pensi troppo a cosa fai, perché a quelli come noi serve spazio ed aria, sai, troppo poco quel che c'è, troppo poco anche per te. Sei uguale a me, altro che no, sei come me, in ogni atomo, a ogni atomo. Scrupoli che si sciupano da sé, siamo vuoti a perdere, ma stavolta è colpa tua, prendi al volo e metti via, che di donne come te, lascia stare, non ce n'è, sei uguale a me, altro che no, sei come me, in ogni atomo, sei uguale a me, altro che no.
Ragazzi, come vanno in fisica? Oddio, Martina ormai si è diplomata.
Sì,
Luca, Luca no, ma voglio risparmiarti questo momento.
Grazie, Simona.
Però la fisica, come tante altre materie, come la scienza, ma vedremo che non soltanto la scienza sono coinvolte in tutto quello che potremmo definire genericamente bioetica, ma anche la filosofia, il diritto, l'economia, persino l'arte. Scopriamo meglio cos'è la bioetica. Scheda.
Il primo a parlare di bioetica è stato un oncologo americano nel 1970. Da allora sono nati molti centri privati e comitati pubblici di bioetica, ma come potremmo definirla? Come una disciplina che si occupa delle questioni morali che sorgono con il rapido progredire della ricerca biologica e medica. La bioetica ha una natura multidisciplinare, che può riguardare la biologia, la medicina, la filosofia, il diritto e altre materie ancora. L'opinione pubblica è sempre più spesso coinvolta nelle tematiche bioetiche, anche e soprattutto grazie al lavoro dei mass media. È sempre più spesso affronta argomenti come clonazione, ingegneria genetica, eutanasia, accanimento terapeutico e si chiede quali confini deve avere la scienza.
Quali confini deve avere la scienza? Beh, lo chiedo anche a voi ragazzi, secondo voi naturalmente.
Ma secondo me ben pochi di confini per la scienza. Poi le applicazioni delle scoperte scientifiche è un altro discorso e va affrontato come d'altronde ormai siamo abituati a fare, visto, come ricordava la scheda, la ribalta mediatica di questi temi giustamente portati all'opinione pubblica.
Sì, sono perfettamente d'accordo, la scienza non deve avere limiti, certo la responsabilità poi sta all'uomo di scegliere come utilizzare le scoperte fatte, però limitarla già da prima è senza dubbio non permettere di raggiungere alcuni risultati che potrebbero poi essere utilizzati in modo benefico.
Ecco, ci sono alcuni, abbiamo detto, polveroni mediatici anche che si scatenano su determinati casi anche di cronaca, non ultimo quello di Pier Giorgio Welby e tutto quello che è legato al discorso eutanasia, accanimento terapeutico, eccetera, eccetera. Proprio negli ultimi giorni si è avuta un aggiornamento su questo caso, perché quello di Welby sarebbe stato considerato un caso di eutanasia passiva e proprio questa definizione ha portato il GIP a decidere l'imputazione coatta del medico che ha rispettato la volontà di Welby.
Io personalmente sono d'accordo con l'eutanasia.
Tu sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, anche perché la sospensione delle cure mi sembra un po'... Mi sembra un po' una cattiveria, diciamo, far agonizzare anche nella fine il malato terminale. A questo punto, se è una sua scelta, magari meglio dare un taglionetto.
E tu, Luca?
Io devo dire che, pare brutto dirlo, speravo che la magistratura si sarebbe poi dimenticata di questo caso Welby e tutto fosse passato in sordina. Così non è stato, però dato che in Italia la legge una cosa dice, allora è giusto che si vada avanti in questa direzione, sempre che non si voglia tornare a cambiare la legge.
Ecco, noi a proposito di bioetica abbiamo, nella fattispecie anche la nostra qui presente Martina, intervistato insieme a Roberto, che frequenta il liceo classico Catullo di Monterotondo, Giovanni Berlinguer, attualmente europarlamentare per Sinistra Democratica, ma che insomma ha un passato di politico e non solo, anche di medico. Sentiamo che cosa ha risposto ai microfoni di Radio Zainet.
L'articolo 33 della Costituzione dice che le arti e le scienze sono libere e libero ne è l'insegnamento. È giusto quindi porre dei limiti alla scienza oppure no?
Io dico di no, forse che mi sbagli, ma la scienza innanzitutto è sapere, conoscere. E la domanda che avete fatto non riguarda soltanto la scienza, riguarda tutte le attività creative dell'uomo e della donna, riguarda la filosofia, riguarda l'arte, riguarda la letteratura, e nessuno può dire questo non lo devi sapere, per molte ragioni, perché la voglia di sapere è connaturata agli esseri umani, tutti i vincoli restrittivi che sono stati posti hanno prodotto dei disastri, basta pensare al processo a Galileo, e però se è vero che la scienza non deve conoscere limiti, è anche vero che i metodi che usa la scienza per arrivare al sapere non devono calpestare i diritti delle persone, fino al processo di Norimberga che si fece contro i responsabili delle sperimentazioni umane nei lager nazisti. Non c'era alcuna regola per la sperimentazione, che diventava così tortura. In qualche senso anche la sperimentazione sugli animali deve essere regolata e possibilmente al limite esclusa. E poi c'è un altro aspetto sul quale la politica e la cultura e gli interessi devono compiere scelte, ed è l'applicazione della scienza, dalla conoscenza del nucleo atomico o dei virus o dell'astronomia, si possono derivare progetti disastrosi, come pure idee benefiche. L'esempio per me più semplice sono i mezzi per raggiungere la salute, farmaci, tecnologie, eccetera. Oggi gran parte degli sforzi viene fatto per le cure dei privilegiati del mondo, e quelli che non hanno accesso non hanno modo di sopravvivere. Quindi c'è un campo sterminato che è il campo nel quale la politica può agire.
Quale deve essere il rapporto tra politica e bioetica?
La bioetica è una parte della filosofia che quindi non deve subire influenze dirette della politica e soggiacere a decisioni arbitrarie che possano limitare la libertà o produrre danni. Però può esistere anche una biopolitica. La parola ha storicamente un significato, non direi ambiguo, ma perverso, perché a partire dalla fine dell'Ottocento e poi gran parte della prima metà del Novecento si è fatta strada l'idea che lo Stato dovesse provvedere al miglioramento della specie umana per via delle scienze. In particolare la genetica, si è scatenata a partire dall'Inghilterra e poi in altri paesi e poi in modo violento e barbaro nella Germania nazista la tendenza a sterilizzare i malati di mente o gli handicappati, a eliminare gli appartenenti a una o l'altra razza come quella ebraica, come impedimento al miglioramento del genere umano. Fortunatamente questo tipo di biopolitica è stato efficacemente combattuto nella seconda metà del Novecento e gli abusi in questo senso sono molto più ristretti. E quello che io mi domando è se sia possibile invece una biopolitica positiva, cioè un orientamento dei cittadini, della cultura, delle istituzioni volto a ridurre i danni di una organizzazione sociale repressiva o selettiva.
E questo era Giovanni Berlinguer, che tra l'altro è stato anche presidente del Comitato Nazionale Bioetica, quindi diciamo una voce piuttosto autorevole per parlare di questi argomenti. Una cosa che mi ha colpito di quello che ha detto è questo privilegio dei pochi e invece i molti che non hanno questi privilegi. Anche per quanto riguarda la bioetica, quindi ci sono questi due livelli nella società.
Io sono d'accordissimo con quello che dice Berlinguer a proposito della conoscenza che di per sé non sia niente di pericoloso, però quando lui comincia a dire che l'applicazione può naturalmente diventare pericolosa quando si perseguono scopi di lucro, di offesa o di condizionamento, quando però introduce il rispetto di determinati diritti, allora lì bisogna cominciarsi a chiedere ma quali sono questi diritti? Perché abbiamo visto più volte, l'ultimo referendum in Italia, opinioni diverse su questo punto. Quindi il tema, attenzione, non è così semplice, perché
no,
forse pare invece pare uscire questo, perché la parola diritti è una parola che piace più o meno a tutti da tutti i punti di vista, però poi ognuno gli dà il peso e il valore che crede.
Sì, in effetti è molto spinosa questa la questione etica, perché in effetti delle leggi e delle regole lo Stato di fatto le ha, che regolano poi la scienza, perché lasciare tutta la responsabilità individuale sarebbe anche correre un grosso rischio. Credo che l'importante sia non far prevalere quelle che poi sono le varie etiche religiose nel stabilire delle leggi, dei limiti.
Quindi secondo te non dovrebbe esistere un'etica religiosa, una bioetica religiosa, una bioetica laica, come diceva anche Giovanni Berlinguer, ma una bioetica che vada oltre, che abbia insomma una concezione più universale?
Sì, esatto, una bioetica che non si faccia influenzare da quelli che poi sono, da quelle che sono poi le etiche particolari dei vari gruppi religiosi, sì.
Mentre la biopolitica positiva, così come l'ha invocata ora Giovanni Berlinguer, che cosa ne pensate in proposito?
Beh, il raggiungimento appunto di questa bioetica e biopolitica positiva, e in qualche modo abbiamo detto che sia anche passata quella laica, cioè una cosa che sia generale e universale, io lo trovo molto molto complicato e tutto sommato credo che in questi campi sia per adesso obbligato il prevalere della dell'etica di maggioranza.
Sì, in effetti chiedere alle persone di mettere totalmente da parte la morale credo che sia molto molto difficile, sia una richiesta al momento impossibile, ecco.
Ancora musica qui a Radio Zainet, ci sono il Litfiba con Il mio corpo che cambia.
Zainet, la scuola che fa radio.
Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Dov'è il
capostazione. Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio. Andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore. Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia. Cosa, cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. Nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia.
Cambia Litfiba Radio Zainet, il mio corpo che cambia. Anche qui potremmo parlare anche di questo a proposito della bioetica, di quanto possiamo agire per modificare il nostro corpo compatibilmente con quelli che sono i principi della bioetica. Sentiamo ancora un altro stralcio dell'intervista realizzata dalla nostra Martina e da Roberto all'onorevole Giovanni Berlinguer.
La società di oggi non sta creando dei nuovi modelli che sono comunque in contrasto con la bioetica, ad esempio quello della bellezza a tutti i costi, in cui la medicina svolge un ruolo importante?
Questa è medicina dei desideri, e secondo me può essere legittima in casi estremi, un volto deturpato in modo tale da creare un disagio grave, ma se si accetta invece che la medicina possa effettivamente migliorare il sistema di relazione, la mente, i comportamenti, io vedo questo come molto pericoloso, molto selettivo e anche molto avvilente per le persone.
Si parla molto di temi etici e laicità dello Stato in questo momento, cioè stiamo parlando di una bioetica di carattere politico. È possibile, secondo lei, per l'attuale maggioranza soddisfare le richieste dell'elettorato più laico e progressista senza però deludere le attese di quello cattolico?
Ma io non credo che la bioetica debba essere laica o cattolica o protestante o musulmana. Io credo che debba corrispondere a dei principi di libertà e di responsabilità, compiere quindi delle scelte che siano ampiamente condivisibili. Solitamente si parla soprattutto di due punti vitali, che sono il nascere, quindi il tema dell'embrione, della procreazione assistita, eccetera, eccetera, e il morire, cioè l'eventuale eutanasia, che io respingo, oppure la possibilità di decidere l'interruzione delle cure, che io approvo. però vedo che tra questi punti estremi della vita c'è la vita stessa, tutti gli altri giorni e anni della vita. Mi auguro che il pensiero bioetico e soprattutto le azioni umane vengano indirizzate non solo per i punti estremi, ma anche per quello che accade alla stragrande maggioranza del genere umano in tutti gli anni della vita, con lo scopo di realizzare una maggiore equità, non di promuovere la felicità, ma almeno di togliere molti elementi di infelicità che sono modificabili, e di avere una maggiore solidarietà verso gli altri, che poi è il punto di partenza di tutto.
E questo era Giovanni Berlinguer ai microfoni di Radio Zainet. Luca, vuoi fare un ultimo commento sull'intervista?
Sì, a me lascia in qualche modo qualche punto interrogativo quando Berlinguer balla su questo limite di confine tra eutanasia e sospensione delle cure. Per esempio, io faccio fatica a collocare il caso Welby. Welby chiedeva sostanzialmente che venissero sospese delle cure, non chiedeva un caso di eutanasia, eppure come eutanasia è passato. E invece mi piace molto quando parla di questa medicina dei desideri.
Martina?
Beh, la medicina dei desideri adesso in effetti anche questa è sotto le luci mediatiche continuamente. Che dire, anche io penso che non se ne debba fare un uso smodato, cioè ci sono casi in cui, a parte quegli estremi delle deturpazioni, casi in cui può migliorare effettivamente magari il modo di vivere di una persona che veramente non riesce ad accettarsi, però insomma sottoporsi a degli interventi chirurgici solamente per apparire come gli altri vogliono vederti non credo che sia un segno di benessere.
Un'ultima cosa vorrei chiedervi: che cosa ne pensate di un eventuale studio della bioetica a scuola?
È fondamentale, soprattutto in anni di rivoluzione scientifica come quelli che stiamo vivendo, di grandi capacità tecnologiche, credo sarebbe un atto dovuto assolutamente, come lo studio della legalità e come lo studio di tante altre cose che nella scuola moderna mancano.
Tu, Martina?
Sì, anche perché appunto la bioetica fondamentalmente in qualche modo già viene toccata a scuola studiando periodi storici in cui ha avuto un ruolo fondamentale, studiando la scienza stessa.
Berlinguer ricordava i campi di concentramento,
sì, l'eugenesia.
Certo. Certo, le forme più aberranti, diciamo così, insomma. Adesso ci fermiamo per ascoltare ancora un altro po' di musica. Andiamo ad ascoltare con il nostro flashback un po' indietro nel tempo uno dei primi grandi successi del gruppo forse più ethically correct, se vogliamo inventarci questa espressione. U2, Sunday Bloody Sunday.
Benvenuti nel nostro dedicato alla musica. Ragazzi, facciamo gli auguri di buon compleanno al complesso rock del momento. Di chi stiamo parlando? Vi diamo qualche aiuto. Sono irlandesi e hanno di recente scritto una canzone fortemente politica, immortalata in una vibrante esecuzione dal vivo. Stiamo parlando naturalmente degli U2 e il festeggiato del quartetto dublinese e il chitarrista, soprannominato The Edge. Pensate che Sunday Bloody Sunday, la bellissima canzone di cui vi parlavamo, è stata scritta proprio da lui. Auguri dunque a The Edge, che compie 22 anni e lunga vita agli U2. Questa è Sunday Bloody Sunday.
I can't believe the news today. I can't close my eyes and make it go.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con tutta la grande musica che ha fatto storia. Avete appena ascoltato Sunday Bloody Sunday, in una versione dal vivo tratta da Under a Blood Red Sky. U2, come mettere un annuncio nella bacheca della scuola, trovare le persone per fare un gruppo e diventare una delle band più importanti del pianeta. La musica degli U2 ha percorso molte strade, sempre coerente con la sua anima rock, ma capace di esprimere i contenuti e le trasformazioni musicali del suo tempo. Il terzo album della band irlandese, War, sancisce un profondo cambiamento nelle tematiche dei brani, trasformando la ricerca intimistica della propria spiritualità in una ferma protesta contro la guerra in Irlanda e più genericamente contro l'ipocrisia e il moralismo della società. Sunday Bloody Sunday, soprattutto, diventa un vero e proprio inno di ribellione. L'uscita del live album consegna ai fan un ricordo indelebile di quella stagione straordinaria.
U2 o U2, protagonisti del flashback di oggi di Radio Zane. Se ti piacciono gli U2, Luca?
Sì, molto.
A te, Martina?
No.
Viva la libertà di espressione. Allora, appuntamento a domani e saluti da Martina.
Ciao.
Facoltà Scienze Politiche, Università Roma 3. Luca, liceo scientifico Azzarita di Roma.
Ciao Simona.
Appuntamento a domani, ricordiamo però i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Buon pomeriggio!